Molto bene, possiamo allora incominciare. Benvenuti a tutti. Un saluto in particolare gli amici compagni di scuola di Carmine Petrini, che era una scuola proprio qui, in questo istituto, quindi ecco gli amici, i compagni. Benvenuti. Gli amici della Fondazione Fossano, guidati dai nostri amici Morra e Calvo, e grazie di cuore. Gli amici della Madlena, che sono amici di Petrini, e tutti quanti. Saluto per ciascuno di voi. Credo che voi sapete, la presenza fisica è già sempre un modo di prendere posizione. E questo è proprio importante, quindi grazie che siete qui, che siete presenti, perché la presenza fisica è già un modo di prendere posizione. Ogni tanto su questi temi si dice che fuma niente, il problema su un gross, e così uno non fa niente. La presenza fisica è già solo spostarsi, andare, fare, manifestare, è già tanto. E intanto spostare il corpo aiuta anche a cambiare stile. E quindi grazie davvero della vostra presenza. Siamo qui a fare il primo dei due incontri che sono stati programmati dalla Diocesi e dall'Aspe dei Gentili, che è un'associazione culturale che sta quasi compiendo 20 anni, quindi che a Fossano ormai ha un peso importante e che ringrazio di cuore. Siamo qui appunto a fare il primo di questi due incontri sulla Laudato Si. Il secondo sarà il 21 con il cuore teologo, e il primo è con Carlo Petrini, che adesso andremo a presentare. Io credo che la scelta di fare questi due incontri sia proprio per non lasciare cadere nel vuoto la Laudato Si. Sapete, ogni tanto i documenti, anche quelli importantissimi, importantissimi come questo, rischiano di essere lasciati cadere. E questo, più che un'enciclica, è un grido. È un grido. Chi l'ha letto sa che questo è un grido. Grida l'urgenza e la necessità di cambiamento. E Carlin Petrini è sicuramente la persona più autorevole per parlarci di questa enciclica, e sono contento che lo facciamo in questo periodo, in questa settimana, in questo periodo dove sono stati fatti anche qui a Fossano già tanti altri ne sono stati fatti, ma due o tre segni importanti. Sabato scorso abbiamo aperto l'Emporio, e credo che sia davvero un gesto importante quello dell'Emporio, aperto dalla Fondazione Noi Altri, Caritas, tutte le fondazioni che sono dentro la Fondazione Noi Altri, la Diocesi, la CRF, eccetera, eccetera. È davvero un bel gesto sul riciclo, sul no allo spreco, sul riuso, proprio un bel gesto. E chi non l'avesse ancora visitato, invito a visitarlo e anche poi a farne parte nelle modalità. E anche in questo periodo in cui da poco le parrocchie della città hanno scelto di mettere a disposizione un alloggio per gli immigrati di questa seconda parte, che non hanno più i sussidi ma che devono vivere, e quindi come parrocchie hanno fatto questo gesto, e un gruppo di sacerdoti ha anche scelto di dare 1.000 euro per sostenere, 1.000 euro a testa per sostenere questa iniziativa. Sono davvero felice e orgoglioso di queste cose, e dunque dentro questo contenitore proprio stasera noi ci troviamo a fare questo incontro, e ci aiuterà Carlin Petrini. Credo proprio non devo dire niente di presentazione, perché è strafamosissimo, è una delle persone più famose in Italia, per cui ci mancherebbe che mi metto a descrivere tutti i meriti. Flow Food, l'Università di Pollenzo, Terra Madre, telefonate del Papa, eccetera eccetera, per cui vi evito di elencarvi le tante cose. Mi permetterei solo di dire che ho avuto il piacere di conoscerlo a giugno dell'anno scorso, perché abbiamo fatto una cosetta insieme, e devo dire che mi sono sentito subito in sintonia, e quella sintonia che generano persone come lui di alta statura che ti camminano davanti. E sapete, abbiamo bisogno immenso di persone di questa statura che ti camminano davanti. E io questo l'ho proprio percepito, non l'avevo mai incontrato prima, sapevo chi era, avevo letto cose, ma quella sera ho avuto la percezione che, ecco, questo è un grande, perché hai la sensazione netta che uno che cammina davanti ti apre la strada. e credo tutti gli umani hanno bisogno di avere persone così davanti, e quindi di questo io lo ringrazio. E poi c'è stata anche una sintonia, ci siamo telefonati ogni tanto, e questo è bello. Sapete, soprattutto quando si parla di quello che andrà a parlare, questa sera parla lui, io sono solo qui a salutare. Quando si parla di queste cose, la relazione umana ha un peso enorme, e anche l'enciclica lo dice molto bene. E sono contento che sia lui. Lui appunto farà questa prima serata dal punto di vista laico, la seconda sarà fatta da un teologo. Sia lui, perché sapete, proprio all'inizio dell'enciclica il Papa scrive così: mi propongo di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune, ed è proprio l'intento che ha in quella lettera, il dialogo con tutti. E dunque è proprio bello che questa sera inizi questa cosa che è della Chiesa, di per sé è l'enciclica, è una cosa del Papa, il capo, che questa sera inizi con un laico che ne parla. Fra l'altro, come sapete, lui ha fatto la prefazione all'enciclica e dunque è doppiamente autorevole in ciò che ci dirà, oltre a tutta la sua lunghissima esperienza.
Beh, innanzitutto lasciatemi dire la gioia per essere qui, in questa che è anche un po' la mia città, perché ho avuto il piacere di essere nominato cittadino di questa città, e anche il piacere di venire sempre a ritrovare amici presenti, anche il piacere di essere una città che, per quello che riguarda la nostra rete di Terra Madre, è sempre stata una città che ha risposto col cuore, perché dalla prima edizione di Terra Madre Fossano ospita comunità di contadini, pescatori che arrivano da diverse parti del mondo con generosità, e quindi per me è un motivo anche di gioia essere qui. E poi vi devo dire che questo feeling che Delio ha sentito è reciproco, e quando poi mi hanno detto e ho constatato che è uno straordinario operatore culturale, io sono rimasto finalmente, e stasera ho anche avuto la prova, ecco, perché quando dice va là che c'è il coro, mi pensava che fosse una cosa da Cesa. Senti il coro, a metà coro, sì, invece immagini, avanti, complimenti. Beh, adesso entriamo, sì. io devo dividerei questi 20 minuti, i primi 20, nell'analisi che sta alla base di questo straordinario documento, l'analisi dello Stato in cui si trova la nostra casa comune, e anche di come Papa Francesco affronta questa analisi e in qualche misura ne individua anche le responsabilità e i grandi problemi che affliggono l'umanità. Affronterei poi nella seconda parte le proposte in positivo che Papa Francesco fa in questa enciclica per rispondere a questo stato di cose. Però la seme fa una cosa, ciò che sto parlando a un pubblico di gente onesta, quindi uno dei doveri di chi va in giro a tenere conferenze è sapere come l'uditorio è attrezzato. Allora, onesti, bravi, quanti di voi hanno letto tutta questa enciclica? Perfetto, una consistente minoranza. Una consistente minoranza. No, perché se devi parlare di una cosa devi sapere a chi ti rivolgi e come è stata, letta e capita questo documento. devo dire che la reazione è dappertutto pareil. E devo anche dire che anche nel mondo, specialmente nel mondo cattolico, siamo in presenza davanti a un documento straordinario, a una persona straordinaria, di cui, come dice il mio amico Enzo Bianchi, tutti apprezzano il cantante, ma nessuno conosce la canzone. Va bene? Perché si vuole tutti bene a Papa Francesco, una meraviglia, finalmente, finalmente, ma quella canzone che lui canta e che invita tutti a cantarla è quella lì. Ecco. Dico questo perché storicamente, poi Delio correggimi se mi sbaglio, ma le encicliche erano sostanzialmente delle indicazioni di comportamentali che il Magistero affidava all'Episcopato e poi l'Episcopato doveva poi farne parte, rendere parte attiva tutto il popolo dei fedeli. Siamo invece davanti a un documento che, come è stato specificato prima, si rivolge subito, immediatamente a tutti coloro, a tutti, credenti, non credenti, di qualsiasi fede, eccetera. C'era già stato un precedente molto importante che era la Pace in Terris di Papa Giovanni, quando si rivolgeva a tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Ma questo va ancora più là, perché questo è un grido, va bene, che viene lanciato a tutta l'umanità, Ora, l'elemento su cui spendo subito, e poi entro subito nel vivo, ma l'elemento che sarebbe più deleterio davanti a un documento come questo è non confutarne le tesi, ma un atteggiamento di indifferenza. Uccide più l'indifferenza che non la contrapposizione. La contrapposizione ti chiama a un rapporto dialettico. L'indifferenza praticamente fa fondare anche salde convinzioni dentro un tessuto che non le recepisce. Allora io vi dico subito la mia impressione, dichiarando due cose, perché la prima è che non lo dico né con orgoglio né con lo dico perché corrisponde alla realtà. Io non sono un credente, sono agnostico, sono pestrano, ma ho la convinzione che questo è uno dei documenti, va da sé che è spirituale perché è scritto da un uomo di fede, ma documenti politici e culturali più importanti, va bene, dell'era moderna. Cosa intendo dire? C'è un'analisi in questo documento che ha proprio un vestito totalmente diverso che le encicliche classiche, e spesso sono 192 pagine, va bene, che in questo momento di in cui l'umanità avverte problemi grandissimi, praticamente mette in condizioni tutti coloro che hanno un approccio onesto nei confronti di questa lettura a individuare nella persona che lo dice e nelle cose che dice una indicazione, come dire, un progetto, una visione, un atteggiamento che in questo momento, lo dico con amarezza, la politica internazionale non lo sta dando. Lo dico la politica internazionale. Quindi siamo davanti a un personaggio storico, va bene, che ha uno spessore senza dubbio spirituale, ma che nello stesso tempo ha un'importanza culturale e politica di rilevanza impressionante. E in alcuni momenti tento a credere che la, cioè, non riesco a capire se la Chiesa e i credenti l'hanno capito bene. Perché? Perché tante volte mi dicono anche, ma in fondo quello che dice è quello che c'è nel Vangelo, è capito, ma però perché questo la dice in un modo diverso che gli altri prima non la specificavano in questo modo? È chiaro che c'è nel Vangelo, ma c'è un elemento, e poi entro nel vivo, che Camus aveva individuato molto bene. Se tu devi convincere delle persone a seguire una certa linea, devi praticarla te stesso. Va bene? Questo è un esempio vivente di pratica di una dimensione umana e spirituale su se stesso, e quindi è credibile. Ma veniamo a questo documento. Il documento è un documento, ripeto, di riflessione profonda sullo stato di salute del nostro pianeta e delle responsabilità che tutti noi, a livello individuale e collettivo, abbiamo nel determinare il deterioramento degli ecosistemi. Viene scritto l'altro anno, nel mese di maggio, va bene, e aveva come punto di riferimento l'assise che poi a dicembre si è tenuta a Parigi sul cambiamento climatico. L'essenza da cui parte questo documento è proprio questa: sta cambiando il clima, e il cambiamento del clima ci porterà nel medio periodo, va bene, vale a dire non tra 100 anni, tra 40-50 anni, a una situazione di disastro ambientale che rischia di diventare irreversibile. Non usa mezzi termini, a un certo punto dice persino: siamo votati al suicidio collettivo. Questo tipo di analisi il mondo ambientalista più responsabile l'aveva già fatto da diverso tempo, ma non aveva un impianto così completo che adesso definirò, e che fa di questo documento un documento di portata storica. Partiamo da quello che a mio modo di vedere è la grande novità, perché la prima parte è una parte divulgativa. Se volete, per sapere bene lo stato del pianeta, leggetela, e oltretutto devo dire è di una lettura piana, piacevole, e ti arricchisce. Questa prima parte divulgativa ti spiega quali sono i grandi problemi: perdita di biodiversità sul pianeta, erosione del suolo con perdita di fertilità e grandi problemi che avremo nel medio breve periodo sul fronte dell'acqua, cambiamento climatico con esodo e trasmigrazione di culture, va bene? Di colture. L'aumento della temperatura di un grado a livello pianeta, un grado, determina che le coltivazioni si spostano verso nord di 150 chilometri e debbono andare ad un'altezza superiore di 200 metri. Quindi l'elemento distintivo è che noi assisteremo a una migrazione delle colture, la quale annuncia la migrazione degli umani. Perché è evidente che questo elemento renderà, per esempio, il continente che in questo momento pagherà e paga il dazio più grande, l'Africa, in una situazione di impossibilità a vivere. E l'aumento di 150 chilometri, che diventano poi 300 verso il nord, determina che intere aree saranno desertificate. Da questo elemento il Papa mette un elemento distintivo, che è la vera innovazione per quello che riguarda il mondo ecologista classico. Parla di ecologia integrale. Che cos'è l'ecologia integrale? Non si possono analizzare i danni provocati sull'ambiente se non si ha il coraggio di connetterli ai danni provocati sull'umanità. Questo è l'elemento distintivo. Non si può avere a cuore, che so io, la perdita di biodiversità dal punto di vista delle specie vegetali, frutta, verdura, razza animali, se non si connette tutto questo con la sofferenza che intere popolazioni avranno e dovranno pagare un dazio enorme. Peraltro, il cambiamento climatico è elemento distintivo di un modello di vita che ci ha portati a privilegiare il consumo di energia fossile e di produrre in maniera sempre più intensiva questa CO2, che genera una cappa all'interno della quale, sotto la quale la temperatura aumenta. Questo proprio spiegato in questa prima parte divulgativa in una maniera piana. Sono a dirvi che questa lettura, guarda, Mina Vota fa il diffusore dell'unità, adesso fosse il diffusore della ciclica, ma per dire che mi cambia niente, eh? Mi cambia niente. È cambiato che questo tipo di ragionamento, lo dirò nella seconda parte, per i comportamenti e per le analisi, sono di una validità politica impressionante. Quindi questa parte divulgativa, se noi la leggiamo collegata immediatamente all'ecologia integrale, cioè alle sofferenze dell'umanità, dà il taglio di un documento di straordinaria portata storica. Cosa si dice? Noi siamo responsabili di questo stile di vita. Chi paga il dazio sono quelli che hanno prodotto meno CO2, che hanno sofferto di più fino adesso e sono chiamati a pagare ancora di più. E le migrazioni non sono migrazioni di piante, di frutta e di verdura, perché nella misura in cui questi territori diventeranno aridi e deserti e deserto, questa gente è chiamata a scappare, a fuggire, e non ha il diritto d'asilo, perché il diritto d'asilo si realizza in base a una situazione di sofferenza determinata da guerre o da oppressioni. Ma che cos'è la desertificazione? Non c'entra niente il diritto d'asilo. Allora qui nasce subito un elemento che l'enciclica tratta bene. Gli ultimi 50 anni la comunità internazionale ha messo in chiare lettere alcuni diritti fondamentali. È riconosciuto a livello internazionale che il primo diritto che tutti abbiamo è una vita decorosa. Allora, se io metto delle intere aree in una condizione di non avere il cibo per mangiare, va bene, questa situazione è contro il diritto acquisito, un diritto umanitario. Non posso io trattare queste persone che scappano e che fuggono come se fossero, come dire, alla ricerca del Bengodi. E guardate che la questione oggi è di rilevanza chiara, assolutamente chiara. Quest'uomo l'ha visto prima degli altri, Io tra l'altro sono testimone, e l'avevo già annunciato quell'incontro che avevamo fatto, non solo di questa amabile telefonata e lettera, ma sono testimone che il giorno in cui mi ha mandato una lettera, va bene, primo ottobre 2013, nessuno parlava dell'enciclica Laudato Si, nessuno. Lui è stato eletto il 19 marzo del 2013, primo ottobre io ho questa lettera. In questa lettera parla di per Terra Madre e dell'attività di Slow Food e dice coltivare e custodire il creato, che è il leitmotiv di questo. Nessuno sapeva che nelle corde di questa persona c'era questa cosa. Nel 2014 a un certo punto l'annuncia. Poi in un viaggio che fa in Asia dice: ma io ho scritto delle cose, adesso è al vaglio dei teologi, mi cambieranno qualche cosa. Così, la lasciate scendere così, la lasciate scendere così. Dopodiché è uscita. E allora io vi devo dire che quando si è avuto questa cosa che è uscita, Don Sortino di Famiglia Cristiana dice: guarda, tu devi fare la guida alla lettura. Dice: ma stati cosciente, ma prendi conto, cioè io devo fare una prefazione all'enciclica mi, no, devi farla tu. Hai tempo 24 ore da quando arriva il documento. Arriva il documento, io 24 ore ho dovuto fare questa cosa, leggervela tutta. Però vi dico qual è stata la mia reazione. Io ero preparato a un documento di mediazione, un documento non radicale, che insomma cerca. Quando leggo questo documento io mi sono reso conto della onestà intellettuale e della radicalità, che badate bene, non è nelle corde politiche, ma è nelle corde di una situazione drammatica che esige radicalità. Questo è l'elemento distintivo, cioè non è che qui si dicono delle cose perché un Papa, ecco la stupidaggine che io poi ho sentito, il Papa verde, l'enciclica verde, niente. Qui siamo davanti a un documento per cui l'umanità, partendo dalla situazione della propria casa comune, che noi dobbiamo preservare per i figli, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, e che invece distruggiamo in maniera sistematica, deve arrivare a comportamenti in grado di fermare questa deriva. Perché questa deriva è una deriva che, permettete, vista l'età media, noi la godiamo a penare. Ma su manè a posto se gliela lasciamo a quel bambino piccolo che ce l'ha giù in fondo, eh? Perché quel bambino piccolo che ce l'ha giù in fondo pagherà tutto quello che tutti insieme abbiamo contribuito a realizzare. Dobbiamo cambiare le cose. Collegato a questo, l'ecologia integrale ci dice: fate attenzione, perché non è che cambierà il clima, si sposteranno le colture. Ci saranno fenomeni migratori impressionanti. Nelle corde di quest'uomo questo elemento è stato il segno distintivo del suo primo atto. Vi ricordate il primo atto che ha fatto? È andato a Lampedusa. Primo atto. Secondo atto, va bene, ha detto: fate attenzione perché in Siria sta succedendo il finimondo, e aveva chiesto una giornata di digiuno per, ecco, tutto realizzato. La Siria è una situazione impressionante, va bene, e l'esodo di queste popolazioni sta aumentando a vista d'occhio. Ora è di questa sera che queste donne e questi bambini sul porto di questa isola greca sono stati aggrediti da bande, no? Che gli tiravano le pietre. Vedere queste madri e questi bambini sconvolti davanti a questa violenza mi fa riflettere su una cosa che vorrei che fosse ben chiara a tutti. Un giorno i nostri figli e i nostri nipoti ci chiederanno: tu cosa hai fatto davanti a quelle cose? Così come noi, ai nostri tempi, l'abbiamo chiesto ai nostri nonni. Quando c'è stato il fenomeno dell'olocausto, quando nelle nostre città convivavamo vicini di casa con degli ebrei e assistevamo che li prendevano e li portavano via. Certo, non sapevamo di Auschwitz come è venuta fuori, ma la violenza di portarli via perché erano ebrei l'abbiamo vista tutti. Si può dire: non abbiamo visto tutto, ma noi invece il tutto lo vediamo tutte le sere. E io quando ho visto questa sera di tirare le pietre a quelle donne e a quei bambini, io dico che io non voglio stare in un'Europa del genere, con gente così. E questo grido di dolore è, sarà il grido su cui noi saremo chiamati a rispondere. Cosa hai fatto tu in quel momento lì? E non interessa se te stai a Blois, Fusale, eccetera, eccetera. Io quando ho sentito... Ecco, noi tutti, e dobbiamo fare squadra, qui non interessa più cattolici, non cattolici, tutti dobbiamo costruire delle operazioni dove la solidarietà travalica le fedi e travalica anche i credi politici per diventare quello che è l'umano, l'umano. Va bene, la canzone diceva quello, ecco, l'umano. Noi non possiamo farne a meno davanti a una cosa di questo tipo. Allora, concepire il disastro ecologico come ecologia integrale significa che io vedo l'aumento della temperatura, lo sconquasso che si sta generando, ma lo vedo negli occhi e, nelle, e nei volti di questa umanità che paga duramente questa situazione e la paga in una situazione di povertà, di miseria, va bene? E a questo punto dobbiamo interrogarci se i nostri stili di vita sono compatibili al proseguimento o al cambiamento di queste cose. Allora qui c'è un'affermazione pesante, pesantissima. Dice Papa Francesco che praticamente questa economia uccide. Questa economia uccide. Qui è il radicalismo, è proprio netto. Quando lui ha detto questo, era l'inaugurazione dell'Expo. E mi era lì, c'è tutto la politica, l'economia, tutti lì in prima fila. A un certo punto arriva Papa Francesco, il grande, e dice, questa economia uccide. Mi sono girato e qui qualcuno salta su, un'infomplice, come vi dicevo prima, l'indifferenza è peggio dell'essere contro. Se questa economia uccide, c'è un elemento distintivo che è parte integrante di questa enciclica, ed è questo. Siamo cresciuti nel secondo dopoguerra nella forte convinzione che l'economia è il nostro fine, anche nelle nostre dimensioni personali, familiari, di società, eccetera. L'economia è il fine. Cosa dice Papa Francesco? L'economia è il mezzo, non il fine. L'economia è il mezzo che permette di realizzare il fine, che è la felicità, la solidarietà, vivere in armonia con noi, tra di noi e con la natura. Questo è il fine. E c'è un intercalare piemontese che è fantastico, che dice tutto e dice niente. Sapete qual è? Per si quanti che Roma da vivi. Ha detto tutto. Per si quanti che Roma da vivi, va bene? Qual è il fine? Un ballone di soda? Ammucchiare il fine per dei soldi? No, il fine per si quanti che Roma da vivi è vivere bene. E lasciare un bel ricordo. Diceva Mark Twain che se c'è un elemento per cui ha senso la nostra vita, lo sintetizzava in 5 parole: la stima dei nostri vicini. Ha senso la nostra vita se quando andiamo via abbiamo la stima dei nostri vicini. Io la trovo fantastica. Ed è anche la risposta a quel detto: nessuno è profeta in patria. Già che nessuno è profeta in patria, perché ti conosco. Ah, se ti conosco, sei un profeta, sanito di fede. Ma la stima dei nostri vicini è l'elemento per cui tu, dove sei stato, hai costruito dei rapporti affettivi, dei legami. Hai lavorato per una comunità, hai messo insieme queste cose e per de tranquillo, e ognuno so cosa. Tant'è vero questa telefonata lui mi diceva che quando moriamo nel sudario su nelle sacoce, no? E io allora gli ho detto, guarda, allora io le dico cosa faceva una cuoca delle Langhe. C'era una cuoca delle Langhe che fava di agnolotto buonissima, va bene? E tutti dicono, e però teneva aperto solo a mezzogiorno. Allora tutti andavano là, perché non tiene aperto la sera? Perché non tiene aperto la sera? Arrivo, fai pisone, fai pisone. E chi la rispondeva? Vernon è la pisnura del Camposanto. Badate bene che quando io ripeto questa battuta, la gente giustamente si rasa. Questa affermazione è un'affermazione economica. Perché se voi pensate che quella signora lì alla sera a pensa, no, alla sera si dedicava alla famiglia, alla cura dei suoi affetti, magari preparava del birrie. Era un modo diverso di fare l'economia, perché l'economia di tenere aperto per il barone di Sod è il fine. L'economia che io utilizzo per stare bene in famiglia è il mezzo. E questo mezzo mi mette in una condizione di avere un rapporto diverso con le persone. Se voi avete la compiacenza di leggere questo documento, questi elementi qui li trovate come sviluppati in una logica conseguenza, va bene? Parola dopo parola. Penso che hai detto tu, straordinario, ma questa prima parte che prende coscienza del disastro ambientale lo colloca direttamente rispetto agli umili e a tutti noi, alla nostra felicità, e secondariamente incomincia a dirci: guardiamo che cosa abbiamo fatto, fermiamoci un attimo, va bene? È un elemento di straordinaria rilevanza politica. Quindi questa ecologia integrale, questa dimensione ecologica che non si ferma al creato, ma fa parte integrante anche con l'umanità, è una questione. Io non sono né teologo né niente, però è indubbio che nel pensiero occidentale per un certo momento si è portata avanti la teoria che la centralità dell'uomo era superiore a tutto, va bene? Quindi antropocentrico. Il prendere come nome suo di Papa e questo elemento che si chiama Laudato Si porta alla riflessione rispetto a quello che senza dubbio è stato il più grande italiano nella storia del nostro paese, che era il poverello d'Assisi, il quale chiamava fratelli e sorelle la luna, il cielo, gli animali, la terra, la morte. Aveva una dimensione che era, si direbbe oggi, olistica, ma io direi di più, era inserito dentro il creato e nel creato vedeva la fraternità anche attraverso attraverso le piante, attraverso questa dimensione qui. Per un certo momento il pensiero occidentale ed in parte anche la Chiesa l'ha messa da parte, perché al centro c'è l'uomo. Quando noi siamo ben al centro, va bene, e dopodiché ci rendiamo conto che tutto attorno incominciamo a soffrire. Perché guardate, io vi dico una cosa, se noi mi dicono che stai facendo delle cose bellissime sulla bellezza, bene, io vi dico una cosa, se noi continuiamo a rendere più brutto il nostro habitat, va bene, il primo risultato è la nostra salute. Noi stumapesa, se costruiamo delle città brutte, se accettiamo che la bruttezza debba invadere tutto, noi stiamo peggio. Quindi il rapporto stretto tra etica ed estetica è fortissimo. Non possiamo dividerlo. Addirittura pensate che in ebraico, se fuori la cosa è femmina, ma tutto, ecco, in ebraico bontà e bellezza si dicono nello stesso modo. Quindi la bellezza è uno degli elementi in cui noi siamo chiamati a cimentarci rispetto a che cosa? Rispetto al creato. Ecco, questa prima parte, e qui mi fermo, è una lucidissima analisi della deriva in cui a tappe forzate stiamo arrivando e dove c'è un elemento di responsabilità nel paradigma che noi abbiamo messo davanti a tutti, che è Esod. Esod, lì è davanti a tutti. Questo personaggio si dice no, Uyenerruli, non è quello, va bene? E questo elemento, ve lo dice un non credente, non è un'opzione religiosa. Arrivati a questo punto è un'opzione politica, è un'opzione culturale, è un'opzione che riguarda tutti. Chi si tira indietro davanti a questa situazione si rende responsabile davanti all'umanità. Io finito i miei 20 minuti, adesso il fermo, dopo passo a seconda porta. Però mi piacia che stasera, quando andava qua, Catenella Enciclica, la trovate su internet, costa niente. Se siete un po' brasinchiorto, leggetela su internet. Ma fammi il piacere, e ve lo dico col cuore, non è un documento da sottovalutare, ma è un documento che uscite più ricchi. Questo è l'elemento, ha fatto questo effetto qui, si esce più ricchi. E chiudo questa parte dicendo che in quelle 24 ore, poi qui sul Teamisa, se vedete tumbe parlevene anche, in quelle 24 ore io rischiavo di fare degli errori teologici ma impressionanti. Pensi, la prefasciuta enciclica con gli errori teologici. Dopo dava sta il meme, eh? Fortunatamente ho la fortuna di avere un cugino, va bene? Che sapete che nelle famiglie i cugini preve e vengono sempre a toi per sutrena monia. Allora arrivava Don Carlo da Cuneo, ciao Don Carlo, e morti monia pettina, e poi è mortierato, e trovavo sempre per sé occasione, sì, Don Carlo. A un certo punto viene a trovarmi un vescovo di Alba e io ho un cugino prete, ah sì, chi è? E dico, Don Carlo Isoardi, ma è uno dei più grandi teologi, Don Carlo, dei più grandi teologi, è vero, no? Ecco, morale, una persona umilissima, tutte cugioni mi sono tutte cugioni che è il proprio. Allora, in queste 24 ore che avevo di tempo, ed è sviato a tre volte un mesaletto, e lui è sempre facile, disse un po', e c'era un passaggio dove io mi ero inventato una nuova beatitudine. Pensate voi, no? C'era il tuo discorso dell'umiltà, e allora dico, beati gli umili perché di essi sarà il regno dei cieli. Che ne ferma la minuta. Beati i miti. Badate, io ritengo questa parte delle beatitudini una delle più grandi cose della storia, le più grandi indicazioni dell'umanità, già solo quello varrebbe la pena. Però il mio atteggiamento era nei confronti della terra, perché umile deriva da humus, colui che è umile è colui che è vicino alla terra, e quindi mi veniva comodo di... Ma mite più interessante, a mite è più consono a questo. Dopodiché, adesso faccio una prova con voi. Qual è la caratteristica distintiva di Giobbe, secondo voi? È chiaro? È capigliente. Perché mi era dire che Giobbe era paziente. Me qui in teologo, aspetta, guarda che Giobbe è al caso per i pochi. Se tu leggi il libro di Giobbe, uno è sempre cutti a nusnur e dice, ma perché ti invitò a questa cosa sì? Hai capito? Quindi tutto quello che il modo che abbiamo di dire hai la pazienza di Giobbe, mettati, ti incasso per Giobbe. No, ma questo è un elemento bellissimo, io non lo sapevo, quindi perse due cose teologiche, però mi ne basta e avanza. Va bene.